Parliamo di Gesù, il suo cuore sacratissimo, ma tutto Gesù è sacro, la sua persona. E noi oggi mettiamo la nostra attenzione proprio in questo grande amore di cui Dio ha voluto renderci partecipi, diventando niente meno che un uomo come noi, un uomo che ha amato perfettamente e che, proprio perché era il Figlio di Dio, ci ha insegnato la strada da percorrere. E se il cuore è un simbolo, ancora oggi lo si usa come simbolo, però il cuore di Cristo trafitto dalla spada è più di un simbolo, è un'icona che ci aiuta a fare un passaggio da quello che gli occhi, vedono a quella che è la realtà spirituale che indica. Dice San Bonaventura: per questo è stato trafitto, affinché attraverso la ferita visibile vedessimo la ferita invisibile, quella dell'amore. Ma c'è un commento fatto da San Giovanni Crisostomo che ci aiuta davvero a rivivere quel momento bellissimo. Dice, pensate, nell'anno 407 a Gesù, morto e ancora appeso alla croce, racconta il Vangelo, si avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato. Ne uscì acqua e sangue, l'una simbolo del battesimo, l'altro dell'Eucaristia. Il soldato aprì il costato, dischiuse il Tempio Sacro, dove io ho scoperto un tesoro e dove la gioia di trovare splendide ricchezze è per tutti. E uscì dal fianco sangue ed acqua. Carissimo, non passare troppo facilmente sopra questo mistero. Ho un significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell'Eucaristia. Ora, la Chiesa è nata da questi due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione, di rinnovamento nello Spirito Santo per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. E i simboli del battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato di Cristo, quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa, noi. Vedete con quale cibo ci nutre? Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. E come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato. E dopo San Giovanni Crisostomo, tanti altri padri della Chiesa hanno sottolineato la profondità di questo mistero. Quindi vedete, non il simbolo in sé, ma la persona di Gesù, il significato profondo. Quindi non una devozione come quella che noi abbiamo per gli altri santi, ma veramente il mistero più profondo. Allora San Bernardo arriva a dire: ho trovato che questo cuore nella adorabile Eucaristia, perché lì ho trovato il cuore del mio re, del mio amico, del mio fratello, cioè il cuore del mio Redentore amato. Fratelli, entriamo in questo cuore per non uscirne mai più. Quindi dal momento del cuore come fatto storico alla realtà profonda dell'amore, alla realtà dell'Eucaristia dove questo amore è presente con tutta la sua forza. Passano i secoli, nel Medioevo vi ricorderete la devozione al crocifisso, la sofferenza. C'è veramente una profondità notevole nel cogliere il grande dono d'amore che soffre per noi. Ma poi viene il Rinascimento, che invece mette in risalto l'aspetto, direi, trionfante, glorioso, il Cristo che risorge. Ma nel frattempo viene avanti un'idea molto sbagliata, un'idea, il giansenismo, che serpeggia ancora oggi, che dice: no, l'Eucaristia è una cosa così sacra, solo per i puri, per i perfetti, quelli che non fanno peccati, proibito fare la comunione. Allora Gesù entra in scena direttamente con Santa Margherita Maria Alacoque e gli si presenta, direi addirittura con il cuore anatomico, c'è uno scambio di cuori fra di loro, e Gesù che dice: questo è quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che da loro riceve solo oltraggi e trascuratezza. E allora ricordate che invita Margherita a dare questo tipo di devozione i primi 9 venerdì del mese. Sì, perché nessuno faceva la comunione, però almeno una volta al mese, una volta al venerdì, al primo venerdì. Oggi questa cosa è superatissima, perché noi facciamo la comunione al lunedì, al martedì, al mercoledì, al giovedì, al venerdì. Voglio dire, oggi fortunatamente non siamo nel clima giansenistico. Ma andiamo al concreto, l'Eucaristia, è lì che incontriamo il cuore di Gesù, non nelle statue, non nelle immagini, ma nel nostro rapporto vero con l'Eucaristia. Passano di nuovo secoli, l'Ottocento è caratteristico perché lancia questa devozione al Sacro Cuore in tutto il mondo. I papi chiedono ad ogni diocesi di consacrare la loro diocesi al Sacro Cuore. A Parigi costruiscono il grande tempio del Sacro Cuore. Il cardinal Svampa, che riposa in questa tomba a Bologna, costruisce questo santuario dedicato al Sacro Cuore, e questo si ripete in giro per tutte le diocesi del mondo. Ma intanto il pensiero della comunità cristiana, della Chiesa, prosegue e pone la sua attenzione sulla liturgia, sulla parola di Dio. E arriviamo a Pio XII, che vedendo la necessità di rinsaldare questa devozione, pubblica una bellissima enciclica nel 1956, in cui sottolinea la fisicità, l'antropologia, cioè l'uomo Gesù, che va preso sul serio in tutte le sue manifestazioni di amore, perché tutto è amore. E questo prepara il Concilio. Il Concilio entra davvero in questa visione. Vi leggo solo un piccolo brano del documento sulla liturgia, che dice: l'opera della redenzione umana operata da Cristo è stata compiuta principalmente per mezzo del mistero pasquale. Dal costato di Cristo, dormiente sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. Vedete, abbiamo recuperato quello che il primo brano, quello di San Giovanni Crisostomo, ci aveva proposto. Quindi non fermarsi alle immagini, ma entrare nel cuore del problema e scoprire che noi come Chiesa siamo veramente l'oggetto principale dell'amore di Cristo. Viene Giovanni Paolo II, e su questo molti di noi sono testimoni di quello che lui ha fatto. Pensate, la sua seconda enciclica ha un titolo preciso: ricco di misericordia, vives in misericordia. Quindi presenta Cristo come colui che veramente è la misericordia. Afferma: credere nel Cristo crocifisso, credere in tale amore, significa credere nella misericordia. Questa infatti è la dimensione indispensabile dell'amore. È come il suo secondo nome e al tempo stesso è in modo specifico la sua rivelazione ed attuazione nei confronti della realtà del male che è nel mondo. Da una parte le tragedie del secolo scorso, coi genocidi, milioni di morti assurdi, il male; dall'altra parte non la punizione divina, ma la misericordia divina. Un amore più appassionato, un amore che non conosce limite, che proprio perché l'uomo è povero e misero decide di amarlo di più. Il tema della misericordia diventa il suo tema dominante. Il 17 agosto del 2002, l'altro ieri, consacrando il santuario della Divina Misericordia a Cracovia, dice: quanto bisogno della misericordia di Dio ha il mondo di oggi. Oggi, in questo santuario, voglio solennemente affidare il mondo alla Divina Misericordia. Lo faccio con il desiderio ardente che il messaggio dell'amore misericordioso di Dio, qui proclamato mediante Suor Faustina, giunga a tutti gli abitanti della terra e ne riempia i cuori di speranza. Si compia la salda promessa del Signore Gesù. Da qui uscirà la scintilla che preparerà il mondo alla mia ultima venuta. Dobbiamo accendere questa scintilla della grazia di Dio e trasmettere al mondo questo fuoco della misericordia. Ecco, vedete, siamo passati dal cuore di Cristo all'Eucaristia alla misericordia. E conclude: affido a voi questo compito, carissimi fratelli e sorelle, sempre Giovanni Paolo II, siate testimoni della misericordia. Ma poi viene Papa Francesco, e ricordiamo tutti l'anno della misericordia, e dice Papa Francesco: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola, misericordia, la sua sintesi. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. Misericordia è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia è la via che unisce Dio all'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. Siamo quindi avvolti dalla misericordia divina. Conclusione. Cuore di Cristo uguale Eucaristia uguale misericordia infinita. Quindi non una devozione marginale, non una cosa che si può prendere occasionalmente, ma lo spirito stesso profondo con cui vivere il nostro rapporto con il Signore. Allora, la devozione al Sacro Cuore oggi è arricchita davvero da questa accentuazione: il Padre, il Figlio, lo Spirito, la Trinità, Trinità, misericordia infinita. Nella diocesi di Como c'è una chiesa, un santuario dedicato alla Trinità Misericordia, Santissima Trinità Misericordia, che si sta rivelando per mezzo di una persona a cui dà delle illuminazioni e rivela che la Trinità ha un nome e il suo nome è Misericordia. E la preghiera da far fiorire sulle nostre labbra anche questa mattina, da tenere nel cuore, da vivere nel momento della comunione, è questa: Gesù, amore misericordioso, io confido in te.